Buongiorno, bonjour. Benvenuti nel mondo del mio joli papillon. Il podcast che sveglia il nostro istinto profondo di essere umano, con le sue forze e le sue vulnerabilità. Il podcast Joli Papillon è nato come un inno alla vita, alla dolcezza e alla natura, le mie passioni. In questo podcast invito donne e uomini di cultura e sapienza ancestrali, il cui lavoro amo, mi ispira e mi aiuta tantissimo a vivere meglio con l'endometriosi. Mi chiamo Anaïs, sono franco-italiana e vivo a Pavia da 3 anni. Viaggeremo assieme tra la Francia e l'Italia per raccogliere dei preziosi racconti scientifici e naturalistici di persone che dedicano la loro vita alla terra, all'uomo e alle tradizioni antiche. Vi auguro un buon viaggio sulle ali del mio joli papillon. Bonjour!
Ciao, buongiorno!
Eccoci nel nuovo episodio numero 2 del Joli Papillon. Che meraviglia di condividere con voi delle persone che incontro sul mio cammino in giro, in camper. Ad esempio quest'estate abbiamo avuto la grandissima fortuna di poter partire in montagna al fresco e chiaramente ora che vi sto parlando non sono più in montagna perché le cicale... No, ora siamo in Provenza. In Provenza, a Apt esattamente, sulla collina del mio cuore dove amo passare i miei estati, in famiglia. E, ve ne parlerò in più in dettaglio nei prossimi episodi. Questa volta vi parlo di Marco e Janina. Marco e Janina hanno un meraviglioso agricampeggio in Svizzera, nel Ticino più esattamente, e questo agricampeggio è una fattoria di cavalli da più di 25 anni. È un posto che mi ha colpito tantissimo, su un punto di vista energetico, ma anche umano. E, sapete, sono cose che si sentono profondamente, ma non si sa esattamente mettere delle parole su questi incontri. Ma la cosa che mi è molto molto chiara è che questo luogo che si chiama La Finca, che Marco ci racconta subito, è un luogo dove mi sono sentita profondamente bene e dove ho sentito questo mio istinto selvaggio, quello che alla fine cerco sempre di sviluppare di più nei miei viaggi. Il nostro contatto con la natura, che mi è finalmente apparso come essenziale, vitale, e che non avevo preso consapevolezza più, ecco, negli anni passati. E lì, appena arrivati, messo un piede su questa terra della finca, c'è qualcosa che è successo dentro di me. Infatti mi è sembrato importante condividerlo con voi. Ecco qua. In questa avventura del podcast ci sono persone che torneranno sempre, o spesso almeno, in maniera regolare, nelle rubriche, comunque Mathilde, ma ci sono altre persone anche con cui sto creando le collaborazioni, e sono persone, ecco, che hanno tante cose, tante belle conoscenze ancestrali da condividere con noi e con voi. Dunque, ogni mese Mathilde ci presenterà una pianta medicinale e un'infusione del mese. Così, secondo le stagioni, potrete scoprire delle nuove sinergie di piante medicinali che vi potrebbero fare bene a voi, ma anche ai vostri cari o ai vostri bambini, a secondo chiaramente i bisogni. Però nelle interview amo davvero lasciarmi libera di intervistare persone che mi colpiscono nel mio profondo di essere umana. Ecco, dunque, mi lancio e vi auguro un buon ascolto nel bel mondo della finca, immerso ai cavalli selvatici e liberi nel Ticino. Buon ascolto, ciao!
Oh Deus, guia-me, protegge-me.
Buongiorno, ciao a tutti! Sono molto contenta oggi di presentarvi Marco e Janina, ma soprattutto Marco perché per il momento è qui con me. Allora, buongiorno Marco.
Buongiorno.
Che piacere di dedicare questo episodio al vostro posto meraviglioso qui in Svizzera, più esattamente nel Ticino, a Cresciana, se non
sbaglio. Siamo a Cresciana.
Siamo esattamente a Cresciana. Sì. Ci potete raccontare il vostro luogo, per favore, e presentarci la sua anima? Cosa avete voluto trasmettere nel vostro luogo?
Beh, noi già ci troviamo in un luogo che è chiamato, il villaggio è cresciano, ma è un insieme di alcuni villaggi cui nome è Riviera. Cioè solo questo dà qualche cosa di particolare. Siamo in mezzo a una valle abbastanza ampia, tra Bellinzona e Biasca, è una zona molto soleggiata e soprattutto immersa nella natura, e questo ci permette di proporre un sacco di attività legate alla natura. È una fattoria biologica certificata da BioSwiss, che è il nostro ente nazionale di certificazione per le aziende bio, da quasi 25 anni. Abbiamo una fattoria di cavalli, non è quello che si chiama un maneggio o una scuderia, è una vera e propria fattoria di cavalli, dove abbiamo una ventina di cavalli che vivono in branco, vivono su pascoli immensi e vengono alimentati esclusivamente con prodotti che produciamo noi in azienda, e questo ci crea ci caratterizza molto, perché siamo l'unica azienda nel Canton Ticino certificata e autosufficiente con cavalli.
Ma siete anche un agricampeggio, se non mi sbaglio.
Siamo anche un agricampeggio adesso da
fantastico.
Circa 23 anni circa, sì. Agricampeggio solo negli ultimi 10-15 anni, prima avevamo un'offerta solo con i letti sulla paglia.
Sì, infatti li ho visti e ho trovato che era una fantastica opportunità.
Diciamo che è un alloggio molto semplice, rustico, ma soprattutto mi permette di non dover stirare lenzuola,
esatto.
Fare i letti la mattina, ognuno arriva, porta il proprio sacco a pelo, e diciamo che è proprio una variante un po' pigra, esatto. dal mio punto di vista, ma mi sta bene così, è proprio così che lo volevo.
Fantastico. E ci puoi dire un po' tutte le cose belle che ci sono attorno, come il canyoning, come mi hai spiegato?
Sì, diciamo che per gli appassionati di canyoning questo è considerato forse uno dei paradisi mondiali, perché noi siamo a un'altezza di circa 230 metri, ma le cime qui a pochi metri si innalzano fino a 2800 metri, per cui i dislivelli sono importantissimi, sono montagne verdissime, piene di riali, piene di canyons, uno dopo l'altro, ne abbiamo dei 12-13, dopo ci sono alcuni che sono un po' più da scoprire, ma nella distanza di circa 10 km, sono qui tutti molto molto vicini. Questo è uno, abbiamo il fiume Ticino, che è qui dietro la fattoria, ed è abbiamo un punto di partenza con le gite in canoa.
Bello.
C'è uno degli spot più importanti al mondo, proprio qui a Cresciano, di bouldering, l'arrampicata sui massi. Poi senza calcolare infinite possibilità di passeggiate in montagna, veramente una dopo l'altra. E un'altra caratteristica, grazie a questi canyon, è che ogni villaggio ha la sua piscina naturale in fondo alle cascate. Sono state attrezzate, arredate, proprio per accogliere la gente del posto che va a fare il bagno in queste piscine naturali.
Freschissime.
Fresche.
Durante l'estate.
E poi soprattutto la caratteristica è che ce ne sono una sopra l'altra, cioè in cima alla cascata ce n'è una, sopra ce n'è un'altra, quindi è un'infinità di pozze dove andare a fare il bagno.
Una meraviglia.
È veramente una meraviglia, sì. Purtroppo è una valle poco conosciuta da un lato, perché siamo attraversati da un'autostrada, quindi è una zona di transito, quindi pochi si prendono il tempo di capire dove si trovano. È proprio solo conosciuta molto da chi pratica questi sport.
Esatto, esatto. Ci puoi spiegare un pochino i valori che vuoi trasmettere a noi campeggiatori, ma anche a tutti questi bimbi che vengono ai centri estivi l'estate, durante l'anno. Io trovo che qui ci sia veramente un'energia molto molto forte e un'accoglienza naturale e veramente molto molto calorosa. Non so spiegarlo bene, ma tu...
Mi fa piacere che lo percepisci così.
Sì, no, davvero. Infatti dovevamo rimanere un giorno, siamo rimasti 3 giorni, e vorremmo ancora rimanere se potevamo. La domanda è sì, quali sono veramente i valori importanti che volete trasmettere a noi tutti?
Beh, innanzitutto grazie al fatto di avere a disposizione uno spazio così grande dove poter ospitare una ventina di cavalli che vivono su pascoli immensi da svariati ettari, è un po' anche dimostrare che pur lavorando con i cavalli non abbiamo nulla a che fare con il mondo classico dell'ippica, della competizione, tutto questo è proprio una forma di rispetto e di osservazione del loro mondo. E dalla loro parte sono, io le chiamo stufette di benessere, sono degli animali talmente enormi, grandi, docili, che irradiano una serenità incredibile. Secondo me è uno dei più grandi valori di cosa si può percepire in questa zona, in questo posto soprattutto, è proprio grazie a questi animali.
Assolutamente, c'è proprio una sensazione di pace e questa cosa è veramente fantastica, trovo. E poi avete anche tutte queste persone che tornano tutti gli anni perché amano il luogo e perché erano clienti, sono diventati anche amici.
Sì, tanti di questa gente, ormai lavoriamo con questo mondo del canyon e dell'arrampicata dal 98, 99, quindi sono parecchi anni. C'è tanta gente che ormai ci trova un po' come la seconda casa, quando vengono qui si fermano da noi, quindi ci si rivede più volte all'anno e si stabiliscono proprio delle bellissime relazioni. Questo è sempre stato uno dei punti forti per me, è che ognuno in questa fattoria deve poter trovare il suo angolo di pace, trovarsi il suo posto dove star bene, che sia qui, che sia lì, che sia là, ma è essenziale, anche perché una fattoria in genere è un luogo dove lavori 7 giorni su 7 e se non riesci a trovare un modo o un metodo sereno per poterlo fare diventa pesante.
Certo.
E grazie a questi incontri, a queste situazioni, io le chiamo le mie micro vacanze. Sedermi la sera a bermi una birra con un ragazzo che arriva da Mosca, come può arrivare non so da chissà dove, perché arrivano da ogni parte del mondo, fondamentalmente come per me essere a casa sua in un bar a Mosca. Per me è l'incontro con le persone la parte essenziale.
Lo scambio.
Sì, poi il luogo lo posso anche vedere su Google Earth, per dire, ma
sì,
la persona mi piace incontrarlo. E qui ho la facoltà la fortuna enorme di incontrare gente che arriva da ogni angolo, proprio per queste peculiarità sportive.
Assolutamente. E allora questi bimbi che vengono tutte le estate qua a occuparsi dei cavalli, dei centri estivi, cosa ti piace scambiare con loro? Cosa ti piace condividere con loro nella tua esperienza qui di uomo, ma anche di questo territorio?
Essenzialmente è riportarli a delle attività sane, semplici, in mezzo alla natura, di gioco, di conoscenza e soprattutto di imparare e di conoscere il rispetto dell'animale cavallo, che è comunque un animale affascinante, docile, e poi quando parli di rispetto, questo poi dopo si ripercuote sul rispetto per le persone, sulla natura, su tutto quello che è l'essere come uomo. E per cui per noi i ragazzi che vengono qui non vengono per imparare ad andare a cavallo, vengono proprio per tuffarsi in questo mondo di cavallo in natura, di conoscere e avvicinarsi al cavallo che vive in branco, le regole del branco, la socialità di questi stupendi animali, per poi magari inserire dei paralleli sul nostro modo di convivere, sulla nostra socialità.
Sì.
Eppure essendo bambini trovo che è importante seminare, far vedere anche, e poi anche dimostrare che pur avendo a che fare con i cavalli siamo lontani da questo mondo un po' elitario e snobbone che è legato al mondo del cavallo, purtroppo, ed è, trovo che personalmente dopo, sono un po' critico, certa gente non avrebbe nemmeno diritto di avvicinarsi a certi animali, farebbero meglio prendere, in fondo potrebbero prendere una mountain bike, anche quello c'è una sella, per cui lasci in pace un animale se non lo tratti come si deve. Lo sport non è assolutamente qualcosa che deve essere fatto con gli animali, è prettamente umano. Il cavallo di vincere non gli importa, di allenarsi tutti i giorni non gli importa. È un animale in natura, non salterebbe mai un ostacolo se non per ultima razio di sopravvivenza.
Sì, l'istinto profondo di
sì, però altrimenti non lo farebbe. Tutte queste coercizioni li trovo fuori luogo, e al giorno d'oggi siamo nel 2023, che non sia ancora stato messo fuori legge, lo trovo un po' grave.
È un business.
È un grande business, gestito da chi legifera, soprattutto
è questo. In cui ci sono soldi,
esatto.
Sappiamo che
non è gente come me che va a influire su questo mondo.
No, però è il bello anche di scambiare su questi...
No, è importante far capire i bambini, dopo ognuno è logicamente libero di scegliere, ma devi sapere che c'è anche un'alternativa.
Esatto.
Questa, io mostro un'alternativa, dopo ognuno fa come preferisce, ma se nessuno gliela fa vedere, per loro il cavallo è la competizione, lo sport, l'ippica e il mondo un po' così strano.
Questa è una parte, ma esiste tutta un'altra realtà grazie al cavallo, e questo infatti lo vuoi mettere in avanti. Mi dicevi che sei a contatto con i cavalli da quando avevi 5 anni.
Sì, 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 io sono arrivato in questa fattoria che avevo 4 anni.
In questa fattoria?
Sì, sì. Il mio padre era architetto e ha, non so se deve aver picchiato la testa da qualche parte, e ha deciso di cambiare completamente la sua vita e di diventare agricoltore. Quindi ha trovato una fattoria in vendita, ha acquistato la fattoria con mucche da latte, con vitellini. Io sono cresciuto in questo mondo bucolico proprio, e ha preso un paio di cavallini, e io sono cresciuto da lì sempre poi con mucche, cavalli, con ogni tipo di animale classico della fattoria.
Dunque veramente un luogo familiare dove sei cresciuto.
Sì, non avrei mai pensato un giorno di riacquistarlo, è stato proprio, era l'ultimo dei miei pensieri.
Sì, è piaciuto tanto. Certo.
Ma alla fine sono contento di come sono riuscito a trasformarlo.
Fantastico. Ti volevo chiedere, visto che li conosci da quando sei piccolo e che li hai osservati tantissimo durante tutta la tua vita, cosa ti insegna di più il cavallo? Cosa nella tua vita di essere umano, cosa ti insegna?
Diciamo che innanzitutto ti riequilibra un sacco, ti calma un sacco, perché non bisogna sottovalutare che l'incontro tra l'uomo e il cavallo è l'incontro fra un predatore e una preda. Per cui abbiamo dei modi di agire, di confrontarci con l'ambiente molto diversi. Per cui quando mi trovo confrontato con loro devo essere cosciente di qual era la loro natura, per far sì che possano riporre in me la totale fiducia, perché chiaramente quando io entro in un branco di cavalli, anche per una questione di sicurezza, per tutto, devo esercitare una funzione quasi di elemento alfa, ma questo lo posso essere, posso venire riconosciuto come tale solo se sono io per primo che accetto e riconosco le loro peculiarità. Per cui questo già aiuta moltissimo, perché è un animale, infatti viene usato molto anche per vari tipi di terapie, perché è un animale molto sereno, molto calmo, potrebbe essere estremamente violento, rapido, veloce, fortissimo, eppure ha una dolcezza infinita. Certo che lo devi affrontare secondo, chiaramente siamo noi che dobbiamo imparare il loro linguaggio, per loro imparare l'italiano e il nostro modo di vivere è impossibile. Quindi siamo noi che, se riusciamo a fare questo passo, ti permette proprio di vivere in un modo molto più sereno. Io penso che sopportare il lavoro di 7 giorni su 7 per anni lo fai se hai a che fare con un mondo animale. Dopo che siano mucche e altro, purtroppo altri animali sono animali da reddito, vengono utilizzati per un guadagno diverso, devono essere sfruttati in un modo diverso. I miei cavalli non devono fare nulla. Vivono qui, devono venire semplicemente essere sereni, come adesso con i bambini vengono stracoccolati, vengono accompagnati al fiume a bere, cioè sono tutto un mondo di gioco, questo è il loro lavoro.
Sì.
A volte vorrei farlo io il cavallo qui.
Ti piacerebbe.
Ma qui però.
Infatti, ti volevo chiedere anche questa cosa. Hai già pensato un giorno a includere nelle tue prestazioni la terapia con i cavalli?
Lo faccio, ma non mi piace il termine terapia. Perché spesso chi è in terapia, spesso è anche in terapia da quando è bambino. Una volta è cromo, una volta è logopedia. Cioè, chi ha bisogno di terapie spesso è immerso nelle terapie. Ed è triste pensare che quando hai a che fare con un cavallo, perché uno viene e fa equitazione, viene a fare qualcosa di normale, tu terapia. Cioè, è terapeutico anche per me. Secondo me, quando
lo chiameresti?
Come lo chiamerei? Non gli darei nemmeno un nome. Tu vieni o andiamo a fare una piccola passeggiata a cavallo, io lo tengo. È una passeggiata a cavallo, mm-hmm. È un momento a cavallo. Se io lo chiamo terapia, automaticamente, secondo me, posso immaginare di un ragazzino dice: ma che palle, è ancora una terapia. Mm-hmm. No, ma perché quell'altro va a spasso a cavallo e io devo farlo sotto forma di terapia? Mm-hmm. Il risultato, sono convinto, che è molto maggiore, perché finalmente ti trovi a fare qualche cosa di
piacevole,
efficace, piacevole, come tutti gli altri. È terapeutico per me ogni volta, cioè io vivo nella mia ipoterapia, ogni di questi bambini a questo punto potrebbe fare ipoterapia. Mm-hmm. Per cui ci sono degli aspetti terapeutici dove però ci vuole una professionalità diversa, ci vuole qualche cosa, ci vuole uno fisioterapista che magari ha fatto delle formazioni successive, ci sono delle forme di terapia diverse. Purtroppo l'ipoterapia è diventata il boom fatta da tantissimi ciarlatani, è per questo che io mi voglio distanziare. Io non sono fisioterapista, non sono psicologo, sono contadino.
Sei tu.
Sono io, quindi quello che io faccio con un bambino che non ha, per modo di dire, problemi, come io non ho problemi, lo faccio ugualmente con un bambino che può essere iperattivo, può essere spastico, può avere tutte le problematiche, mm-hmm. ma lo facciamo nello stesso identico modo. E purtroppo invece è diventata la grande moda che ora le terapie le fai addirittura bevendo il tè, per dire. Questo mi dà un po' un abuso di questo termine, perché poi vai a toccare persone che non hanno bisogno di essere raggirati.
Infatti trovo che sia molto molto interessante questa tua opinione sul termine terapia. Avevo chiamato la mia prima attività antique therapy e a un certo momento questo termine mi ha bloccato, dicendo: ma non è quello che voglio trasmettere, non è esattamente quello, voglio trasmettere le tradizioni antiche e soprattutto le esperienze di donne e uomini che sono appassionati del loro mestiere e che hanno voglia di condividerlo per andare sempre in questo mondo positivo che è tutto possibile dal momento in cui lo vibriamo proprio dentro. E dunque ho cambiato nome, l'ho chiamato Jolie Papillon.
Esatto.
La farfallina che vive il suo percorso. Ti volevo chiedere cosa intendi con bio low input.
No, ma questa è una è un termine che mi sono inventato io, non è che no, non vuol dire nulla fondamentalmente, è semplicemente low input e vuol dire io parto dall'idea che se voglio avere una fattoria biologica vuol dire un rispetto per la natura, io mi sento parte della natura, devo rispettare anche me, e se io mi devo rompere la schiena, devo distruggermi per poter avere il prodotto biologico, c'è qualcosa che non funziona. Quindi io mi sono trovato la variante più pigra di un'azienda biologica, quindi il low input è proprio una forma di pigrizia, per far sì che di poter avere quello di cui ho bisogno nel modo più corretto e giusto possibile, con il meno sforzo possibile. Questo è un po', era una buttata proprio, se dici in dialetto.
No,
è una cosa del genere, perché spesso si sottovaluta, vedi, no, è bio, ma quindi faccio questo in maniera biologica o biologica, organico, comporta un sacco di sforzo. Se a uno piace farlo, si sente bene, lo faccia pure. Io non mi sento di distruggermi per poter avere un prodotto biologico. Lo riesco a fare con poco, e così è un low input. Se io sono, poi mi distruggo, sono malato, non sono più quello che è in grado di poi proporre e offrire qualche cosa di buono. Questa è
Grazie, grazie mille, Marco. Cari ascoltatori, ma lo sapete che i cavalli sono vegetariani? Beh, mi spiace, io non lo sapevo, perché non ho mai lavorato con i cavalli. E passando tempo qui a riposare, sotto ad un albero, io al contrario di Marco non ho per niente lavorato da 3 giorni e dunque mi sono conceduta questo momento veramente di pace, di riposo in questa cornice, ho osservato tanto mangiare i cavalli e mi sono resa conto che i cavalli mangiano l'erba del prato e solamente il fieno, se ho capito bene. E mi sono meravigliata della loro eleganza, ma anche della loro forza e di tutta questa massa muscolare, dicendomi, ma com'è possibile che mangiano solo vegetali e hanno così tanti muscoli? È una riflessione che sembra molto
infantile.
No, grazie. Però ecco, mi ha fatto riflettere su il fatto giustamente che noi esseri umani in Occidente siamo cresciuti con quest'idea che l'essere umano deve mangiare carne per essere forte. E guardando un animale così bello, così grande, così forte, mangiando solo erba, mi ha fatto riflettere. Tu che li conosci benissimo e che vivi con loro da sempre, ci puoi spiegare un pochino cosa gli dai esattamente da mangiare, cosa coltivi per i tuoi cavalli e spiegare un po' quello che mi dicevi ieri sulla loro alimentazione?
Io ritorno prima magari sulla tua riflessione, sul fatto di come... C'è da dire che semplicemente loro sono degli animali erbivori, noi siamo dei carnivori. Questo senza ombra di dubbio, non si scappa. Il fatto di poter scegliere cosa mangiare per arrivare fino al veganesimo è semplicemente perché lo ci si può permettere. Ed è legato ai climi anche dove si vive, alla natura che tu ti trovi. Sfiderei chiunque a dire il contrario, ma in certe realtà di vita, non dico del giorno d'oggi, ma anche solo 100 anni fa, quello che ti trovavi lo mangiavi. Quando avevi una vita dura e pesante e il tuo lavoro legato all'agricoltura con gli animali, mangiavi questo. Io sinceramente sono dell'idea che l'uomo è onnivoro, può permettersi di mangiare di tutto. Loro invece sono erbivori, quindi sono due mondi diametralmente opposti. In fondo, anche se pensi, anche i dinosauri erano erbivori, eppure erano grandi come case. È un discorso difficile da fare, cioè sì, la loro alimentazione, il loro sistema digestivo è basato su un certo tipo di alimentazione. Hanno bisogno e rielaborano probabilmente i vegetali che mangiano per poter poi avere una fisicità, una corporatura, uno sprint, una prontezza di riflessi energia diversa da noi. Io se dovessi andare avanti a insalata, dubito che posso lavorare 8 giorni, cioè 12 ore al giorno, esatto. Per 7 giorni alla settimana. Mi spiace. Dovrei sì, magari uno mi viene a dire, ok, puoi mangiare le proteine vegetali, ma perché?
Perché
scusa, io personalmente sono cresciuto in una fattoria dove giocavo con i vitellini, giocavo con i conigli, ma sapevo che questi andavano nel mio piatto. Mm-hmm. È una realtà che purtroppo, e trovo purtroppo, si è persa, perché tu non sai neanche più cosa stai mangiando. Se tu dovessi pensare e vedere il coniglio che poi tu mangi a tavola, magari non lo mangeresti. A me non fa assolutamente nulla, so che questa era la mia vita da quando sono cresciuto. Per cui
la campagna ha giustamente ha un senso tutto ciò.
È il discorso, appunto, che il ragionamento che tu sei fatto ci sta, nel senso che è una curiosità di qualcuno che non è mai stato confrontato, esatto, con questo mondo, esatto. Ci mancherebbe. Però appunto stiamo parlando di due esseri completamente diversi, con un'evoluzione diversa. Il cavallo, se tu pensi che al periodo dei mammut era grande come un cane, la sopravvivenza, per poter sopravvivere, la sua evoluzione è quella che poi vediamo adesso, continuando comunque sempre solo a mangiare erba.
Sì, assolutamente.
Noi diamo, durante l'estate abbiamo prati molto ricchi di fiori di vario tipo, perché essendo anche biologico e coltivati in maniera molto estensiva, mm-hmm. sono molto ricchi di tantissimi tipi di erbe ed è importante anche come agricoltura biologica il mantenimento della biodiversità. Per cui hanno dei prati dove si alimentano, a parte questo che è il prato dove dormono in genere. Quando poi dopo, adesso finiti i campi estivi, i bambini li riporteremo sugli altri prati che hai visto pieni di fiori.
Sì, bellissimi, lì, colorati.
Esatto, lì hanno una varietà di sapori, di valori nutritivi molto differenziati.
Di erbe aromatiche,
sì,
di
se tu vai a odorare il fieno che noi diamo, potresti metterlo usarlo come tisana.
Esatto, sì.
Quindi questo è, dopo semplicemente d'inverno, quando magari il clima richiede forse un attimino più di energia, soprattutto perché tanti dei nostri cavalli sono molto vecchi, mm-hmm. allora li differenziamo un attimino, dopo lì c'è un apporto magari un po' più di cereali o di prodotti che vanno dal carrube a vari prodotti che magari sono un po' più energetici e aiutano magari a sopperire alla mancanza di erba che chiaramente d'inverno non c'è. Ricevono sempre solo il fieno e questi mangimi.
Ti ringrazio tanto Marco per questo episodio, penso che sarà stato molto molto interessante.
Grazie a te.
La tua realtà e quella di Janina,
sì,
la tua compagna.
Purtroppo è dovuta assentarsi, ma lei ha da raccontare.
Immagino.
Ed è anche grazie a lei e che riusciamo a sopportare questi ritmi perché stiamo bene assieme e lavoriamo solo noi due assieme.
E si vede, si sente e infatti siete una coppia meravigliosa, ve lo volevo dire. Grazie tanto Marco.
Grazie a te. Beh, io mi chiamo Marco Taminelli, sono di formazione ingegnere agronomo, ho studiato a Zurigo al Politecnico con l'idea di trasferirmi all'estero per lavori nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo. Dopo lo studio sono partito per un anno e mezzo in Centro America con l'idea poi di fermarmi per seguire e partecipare dei progetti di aiuto allo sviluppo
in Nicaragua,
esatto, e in Guatemala. Poi però la vita mi ha portato di nuovo qui, dove mio papà aveva qualche difficoltà nel continuare la fattoria da solo, anche dovuto all'età e diverse difficoltà, per cui sono rientrato non proprio di mia spontanea volontà, ma però giustamente non puoi evitare di rientrare ad aiutarlo. E beh, da un lato quello che adesso si chiama la finca è proprio la realizzazione comunque di un progetto che sta durando da più di 25 anni.
Complimenti davvero per questo luogo meraviglioso e per offrirci la possibilità di vivere momenti così belli in pieno alla natura e circondati dai vostri cavalli e da voi tutti. Grazie mille Marco.
Grazie a te, grazie per questa opportunità.
Grazie. Allora, questo nuovo episodio è stato creato in collaborazione con Matilda, che è un erborista francese che vive in Toscana da già tanti anni. E è una persona che mi è stata consigliata da un erborista francese che ha creato la guida degli erboristi francesi e mi è stata consigliata per la sua professionalità, le sue competenze, la sua apertura di spirito, ma anche la sua grandissima umanità. E ecco perché ho avuto tanta voglia di incontrarla e di farvela conoscere. Mathilde, amo molto la sua visione dell'erboristeria, della natura, abbiamo una sensibilità comune e penso che sarà una persona che vi piacerà molto. Ha tante, è molto 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 curiosa e dunque avrà sempre tantissime informazioni da condividere con voi. Io ad esempio quando abbiamo le nostre conversazioni ogni volta ne esco con arricchita di di condivisione di conoscenze. E mi piace tanto questa nuova collaborazione con lei. Martin lavora in Toscana, nel suo studio, ma anche online, dunque non esitate a contattarla per avere delle consultazioni e non esitate soprattutto a chiedere un consulto privilegiato grazie alla nostra collaborazione con Jolie Papillon. Vi basterà solo dare il codice Jolie Papillon e Mathilde vi farà un meraviglioso consulto appropriato a voi. Grazie mille e vi auguro una super scoperta della pianta del mese.
Benvenuti a tutti nella nostra rubrica di erboristeria. Io mi presento, mi chiamo Mathilde e come lo potete intuire dal mio accento sono francese. Sono qui in Italia da 13 anni. Ho iniziato il mio percorso facendo degli studi di erboristeria all'Università di Pisa e ho continuato facendo degli studi di naturopatia. Ho creato l'angolino di Mati, che si trova in zona Versilia, in Toscana, dove faccio delle sedute di riflessologia plantare, ma anche delle consulenze di fitoterapia e di fiori di Bach. Parliamo della nostra pianta del mese, l'ortica. Quindi si chiama in latino urtica dioica. Infatti viene da urere, che significa bruciare, e penso che avete già tutti sentito questa sensazione un po' sgradevole, e fa parte della famiglia delle urticacee. È una pianta che, secondo alcune tradizioni popolari, aumenta il desiderio sessuale e anche considerato come un portafortuna. La droga di questa pianta, ovvero la parte che contiene maggiormente il principio attivo, che sono questi principi che hanno questa azione terapeutica, sono contenuti nelle foglie e nelle radici. Agisce maggiormente su due apparati, quello urogenitale e quello osteoarticolare. Quindi per quanto riguarda il primo apparato, urogenitale, la foglia ha un'azione diuretica, quindi favorisce l'eliminazione dei liquidi corporei attraverso l'urina. Invece la radice ha questa azione sull'ipertrofia prostatica. Che cos'è? Infatti è una patologia che vede l'aumento del volume della prostata e questo crea un'ostruzione durante la menzione. Di solito si riscontra negli uomini di più di 70 anni, anche se è una patologia che insorge dopo i 40. Poi agisce sull'altro apparato, su quello osteoarticolare, in quanto ha un'azione rimineralizzante o ricostituente, perché infatti è ricca di proteine, vitamine, ma anche sostanze minerali e oligoelementi. Quindi tutto questo va a rinforzare le ossa, le unghie e anche i capelli. Infatti, se ci pensate, le lozioni che si usano in cosmetica per contro la caduta, diciamo, dei capelli, è fatta a base di ortica. Il Valnet, che è un medico esperto di fitoterapia, segnala anche la sua azione galatogoga, ovvero che aiuta la secrezione lattea nelle donne in allattamento. Di recente si sta studiando il possibile effetto antidiabetico di questa pianta. In agricoltura biologica si usa il macerato di ortica, quindi si lascia macerare l'ortica dentro l'acqua fredda per diverse ore. È un ottimo insetticida e fertilizzante. Allora, ci sono alcune avvertenze per questa pianta. Infatti, se volete prendere un integratore alimentare, quindi sotto forma di capsula, di polvere, di compresse o di tintura, dovete stare attenti, infatti, soprattutto se avete avuto dei problemi di edemi dovuti a una insufficienza cardiopatica o renale. Per il resto, se volete consumarla in tisana, non ci sono problemi. Vi ho creato una tisana a base di ortica per lavorare su questo effetto diuretico e ricostituente. La potete bere da sola, ma potete anche aggiungere per esempio la betulla, che va a rinforzare l'effetto diuretico. E se il gusto non vi piace tantissimo, potete aggiungere o la menta o il carcadè per essere un po' più fresco, o tutti e due. Potete comporre la vostra tisana, fare il mix di tutte queste erbe da soli, se le avete tutte separate in casa, o potete andare direttamente dall'erborista con la ricetta che vi lascio. Per farla, niente di più semplice. Basta mettere l'acqua a bollire e spegnerla prima delle prime bolle. La temperatura deve essere circa a 85-90 gradi. Poi lo versate sopra le piante, lasciate infusare da 5 a 10 minuti, quindi per le quantità possiamo dire che si fa 2 cucchiai di pianta o del mix direttamente dentro una tazza di 200 ml. Poi se volete aggiungere dello zucchero vi consiglio piuttosto di mettere il miele, che ha altre proprietà. Vi auguro una buona degustazione e vi ringrazio per l'ascolto.
Illumina la lampada del mio corazon. Illumina la lampada del mio corazon.
Ringrazio tantissimo Pauline Bussy per accompagnarmi nel mio progetto di podcast e per il montaggio. Organizzo gli ateliers Antique Thérapie per trasmettere ai bambini e agli adulti le basi di un'alimentazione sana e antinfiammatoria e per imparare anche ad avere una vita dolce ed equilibrata, dove le emozioni e il benessere in generale fanno solo uno. In parallelo creo delle biografie sonore, un'attività che mi arricchisce molto interiormente e mi riempie il cuore di umanità. Troverete tutte le mie attività sulla mia pagina Instagram Anaïs Dimo. A bientôt!